Novembre è il mese dedicato all'importanza della prevenzione nell'ambito delle patologie maschili, come per esempio il tumore prostatico, però anche riguarda tutte le malattie della sfera urogenitale maschile. Malgrado quanto si possa pensare, l'insorgenza di queste patologie può manifestarsi anche in giovane età. Allora oggi vogliamo parlare proprio di questo, della salute al maschile, un percorso che deve iniziare già a partire dall'adolescenza, perché proprio in questa fase che si gettano le basi per la consapevolezza, ma anche per poi un vero benessere in tutte le età dell'uomo. Per parlarne oggi abbiamo invitato il dottor Paolo Brugini, che è specialista in urologia e andrologia. Buongiorno dottore.
Buongiorno Carlotta.
Diciamo che è vero, si sa, lo sapete soprattutto voi medici che vedete gli uomini molto resti a venire da voi specialisti, ma anche quando l'uomo ha il suo medico di famiglia da tanti anni si instaura un certo rapporto, una certa fiducia, malgrado questo l'uomo in particolare, forse più che la donna, e non vogliatemene signori perché dico questo, tende a essere davvero restio a parlare di tutto quello che è la sua sfera intima, personale, assolutamente, poi se si tocca quella sessuale, aiuto, e quindi li vedete abbastanza in tarda età quando cominciano i primi problemi. Come dicevo, è importante per vivere bene, al meglio, tutto il proprio benessere legato a questa sfera, cominciare invece da giovanissimi. Siamo ancora un po' carenti su quelle che sono le educazioni ai nostri giovani.
Sì Carlotta, tu sollevi un tema direi più che attuale, il fatto che per esempio noi uomini ci ammaliamo di più, moriamo prima del sesso femminile, e come mai questo accade? I motivi sono tanti, ma uno dei più importanti è che l'uomo atavicamente fa prevenzione 5 volte meno della donna. E andare a scoprire i motivi di questa cosa non è facile. Sicuramente l'uomo ha delle paure, magari di, come dire, avere una diagnosi infausta durante una semplice visita, e quindi non percepisce la valutazione medica in ambiti di prevenzione come un qualcosa, diciamo così, di utile, no? Mentre la ragazza sin dalla prima età, insomma dalla prima mestruazione, viene accompagnata dalla mamma, dal ginecologo con una certa frequenza, nessuno accompagna il figlio maschio, magari dal pediatra, con la stessa regolarità. E dunque sicuramente questo fatto è un fatto da sfatare, e dobbiamo cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica maschile nel fare più prevenzione, soprattutto nelle fasce di età giovanile e nell'età di mezzo. Come accennavi, la terza età adesso sta facendo dei progressi, nel senso che l'uomo nell'età avanzata iniziano i primi disturbi, è più, come dire, maturata nella sua idea il fatto di farsi comunque visitare, ha una moglie che gli veramente lo stimola in maniera quotidiana, dire vai a fare questo, vai a fare la visita. E quindi il problema è che le malattie ci sono un po' in tutte le fasce di età, e quindi Movember, che è l'iniziativa di cui domani sera in Clinica Sant'Anna avremo un incontro alla popolazione, ha un po' lo scopo proprio di sensibilizzare al maschile la vera e propria prevenzione, insomma.
Ecco, lo ricorderemo poi ancora in conclusione questo appuntamento, come sempre aperto davvero a tutti, totalmente gratuito, per cui se qualcuno tra i nostri ascoltatori avesse piacere a presenziare, ad ascoltare, ad approfondire il tema che tocchiamo oggi, ovviamente è il benvenuto. Io ricordo anche i nostri numeri di telefono, se volete scriverci il numero è lo 076 321 11 13, aspettiamo i vostri messaggini WhatsApp. Se invece preferite chiamare, il numero è lo 0848 030808. Un ascoltatore, dottore, ci ha subito scritto: io non voglio. È un atteggiamento abbastanza comune, non si vuole perché, come si diceva, è una sfera molto personale, non si è tanto disposti ad entrare nella questione, non si vuole perché si ha paura. Lo facciamo un po' tutti, quello di magari se non so, non mi spavento, faccio finta che il problema non esista.
Beh, fanno così anche gli struzzi, nel senso che poi quando, e noi medici lo sappiamo, esiste il problema, il paziente si rivolge a noi, E il problema è grosso, perché l'utilità della prevenzione è proprio quella che se ho una situazione in evoluzione, all'inizio è ben curabile, è guaribile. Quando la situazione però è sfuggita di mano e iniziano i sintomi magari, potrebbe anche essere tardi. E brutto, proprio lo spirito di Movember era proprio questo andare incontro a problematiche che erano assolutamente risolvibili se si faceva una prevenzione. È brutto vedere pazienti che muoiono, perché bisogna dire le cose come stanno, semplicemente perché se ne sono fregati di avere un'attenzione al proprio organismo. Noi dobbiamo avere rispetto del nostro organismo, e quindi come dobbiamo avere rispetto anche degli altri. E avere rispetto degli altri significa avere rispetto del proprio, e quindi la prevenzione è un fatto etico, e gli uomini questa cosa la devono fare propria. Quindi mi spiace che questo radioascoltatore abbia questa posizione, perché sicuramente non è premiante per la sua vita.
Beh, purtroppo bisogna parlare anche di numeri. Il cancro prostatico è il tumore diciamo più frequente nell'uomo, rappresenta circa il 30% dei tumori maschili, e in Svizzera è responsabile circa di 1400 decessi all'anno.
Eh sì, purtroppo sappiamo che gli organi bersaglio nella donna, il seno, l'utero, le ovaie, nel maschio, la prostata in particolare, ma non dimentichiamo il testicolo per esempio nei giovani. Dicevamo, la prostata è un organo molto bersagliato, soprattutto nelle fasce medie e avanzate. Non c'è solo il problema dell'ipertrofia benigna, c'è anche il problema del tumore. Il tumore, giustamente tu davi questi dati, io ne aggiungo uno: ogni uomo ha purtroppo il 15% di probabilità di ammalare il tumore della prostata lungo l'arco della sua vita. E dunque anche lì i progressi della scienza sono stati formidabili nell'arco degli ultimi anni. Cioè, il tumore della prostata si guarisce, si deve guarire, non si deve morire di tumore della prostata. E questo lo si attua solamente, unicamente, seguendo delle linee guida banali come la visita annuale, come il dosaggio del PSA e tutto il resto.
Tra l'altro posso anche anticipare che più tardi Elisa Manca ospiterà un giovane ragazzo ticinese che è stato colpito proprio da tumore al testicolo, e adesso vedremo come molto spesso in realtà i giovani si sentono immuni a queste problematiche, pensando solamente al cancro della prostata, che si sa subentra solamente in età più avanzata, mentre invece il tumore del testicolo ha un po' il suo picco tra i 15 e i 44 anni, mi corregga se sbaglio. E quindi, al di là poi di raccontare la sua esperienza in diretta, parlerà anche di una campagna che si chiama, il nome molto evocativo, Check Your Balls Days, quindi testa insomma i tuoi testicoli ogni giorno. Spiegano come si fa l'autopalpazione, e per la prima volta saranno presenti in Ticino questo sabato al mercato di Bellinzona in piazza Buffi, con uno stand dove fermeranno i passanti, daranno informazioni e spiegheranno anche proprio come avviene questa autopalpazione. Dei momenti sicuramente di informazione anche questi. Dicevamo, bisognerebbe cominciare a preoccuparsi proprio da giovani. Esistono un po', dottore, tre fasi della vita dell'uomo?
Sì, ci sono le tre fasi dove noi generalmente proponiamo la prevenzione, e la prevenzione non è solo per gli anziani, questo è un dato importante. Scolasticamente distinguiamo un primo momento della vita, parliamo di vita soprattutto maschile e in ambito di sessualità, è l'età della pubertà, quindi grossolanamente dai 10 ai 19 anni c'è una classe di ragazzi che debbono essere valutati. Poi c'è un'età di mezzo dove esistono altre situazioni, poi l'età avanzata. Nel giovane quattro dati importanti: in Ticino vivono circa 17.000 ragazzi tra i 10 e i 19 anni. E i genitori cosa fanno? Beh, chiaramente sono visti dal pediatra, poi faranno la visita militare, quindi avranno un primo approccio per quanto riguarda il loro apparato genitale, no? Per valutare se va tutto bene. E in realtà la famiglia cosa fa? La famiglia vede che il ragazzo è sano, cresce, mangia, dorme, magari va bene anche a scuola, e dice: non può avere problemi della sfera genitale. E in realtà di questi 19.000 ragazzi un quinto ha sicuramente un problema, un'anomalia minima probabilmente, magari anche non così minima, ma il problema è che il ragazzo giovane cosa fa? non ne parla. Se vuole, come dire, rivolgersi a qualcuno, si rivolge a dottor Google, ovviamente. Spesso i media sono fuorvianti, perché poi tutti noi sappiamo che se abbiamo un'influenza andiamo su Google, ci dice che abbiamo il tot per cento di probabilità di morire, quindi ci spaventiamo. Un ragazzo che va su internet non è tutelato, e quindi inizia a esserci una condizione che noi spesso vediamo nei ragazzi giovani, che era essere soli di fronte a un problema. Quindi psicologicamente il ragazzo immagina che sia un problema irreversibile. Faccio un esempio molto semplice, perché facendo l'andrologo e l'urologo mi capita spesso di vedere dei ragazzi che per esempio hanno dei ritardi di pubertà, e allora anche lì è giusto sapere che non è solo la comparsa della barba entro dei peli dei baffi entro i 13-14 anni che ci dice che il ragazzo ha raggiunto la pubertà. I ritardi di pubertà sono alla base di, per esempio, problemi di tipo esistenziale. Molti ragazzi si paragonano ai compagni di scuola, quelli hanno già la voce da uomo, hanno già la barba, io non ce l'ho ancora. Ecco, questo può comportare psicologicamente anche un problema psicologico. Quindi il genitore deve portare dal pediatra, se il pediatra ha dei dubbi manda dall'urologo, e valutare se è stata raggiunta la pubertà, che sappiamo deve essere raggiunta entro i 14 anni. Se non è raggiunta, ci può essere un ritardo che spesso è di tipo familiare, no? Una famiglia dove già il papà ha difficoltà a raggiungere la pubertà entro questa fascia d'età. Ma se ha 14 anni e per esempio il volume dei testicoli non ha ancora raggiunto la maturità, cominciamo a farci la domanda. E così via su tante altre problematiche. Un'altra problematica che spesso noi vediamo e che poi è alla base di un problema che si chiama dismorfofobia, che è la paura dei giovani di avere dei genitali inadeguati, nasce dal fatto che per esempio il 7% dei ragazzi hanno un'anomalia per esempio nelle dimensioni e nella forma del pene soprattutto, quindi hanno una condizione che si chiama pene curvo. Questo in ambiti 7%, quindi non è una percentuale bassissima. Di questa percentuale sono delle deviazioni magari innocenti che non vanno a creare nessun problema. A volte troviamo dei ragazzi che hanno delle curvature del pene in erezione anche del 35-40% come angolatura. E questi sono ragazzi che si porteranno poi negli anni successivi ansie, paure, timore di fallimento, non avranno neanche magari una relazione con un'altra, con un compagno o una compagna, proprio per questo motivo, perché si sono trovati soli di fronte a un problema. Quindi la prevenzione va fatta, si fa nei giovani sia dal pediatra, però ecco, anche passare una volta dall'andrologo verso i 18 anni non è sbagliato, proprio perché si può cominciare a parlare anche di fertilità, di varicocele, di tante cose che per esempio nel giovane spesso sono misconosciute.
Uh-huh. Eva ci scrive: sto ascoltando con enorme interesse, mi domando perché tutte queste tematiche non vengono spiegate ai ragazzi anche a scuola, perché non viene fatta un'educazione sessuale anche in questo ambito.
E l'educazione sessuale è un campo molto vasto, è il campo delle 100 pertiche, è un po' un vaso di Pandora. Basti pensare a come i ragazzi approcciano per esempio il sesso psicologicamente, un po' come sono cambiate le epoche, no? Adesso i ragazzi vivono una sessualità di polipartner per esempio, e questo ha degli impatti sicuramente anche sotto gli aspetti per esempio dell'educazione a evitare le malattie sessualmente trasmissibili. Sì, è vero, il campo è molto importante. Movember ha questo significato, quello di scuotere in sostanza l'opinione pubblica maschile, tengo a sottolineare questo fatto, a capire che bisogna avere un'attenzione verso il sé, e questa attenzione comincia già dai 10-14 anni, per poi abbracciare anche, ovviamente, come si è detto, le epoche successive.
Un ascoltatore ci scrive: quando ero ragazzo addirittura ci dicevano che la masturbazione poteva portare alla cecità, forse anche questo ha inibito un po' i maschi a parlare della propria sessualità, no? Aggiunge.
Beh sì, quelli che possono essere stati luoghi comuni ovviamente fanno sorridere, ma non c'è nessuna correlazione di queste paure. Sicuramente l'ambito della sessualità è sempre stato un ambito veramente sia tabù per l'uomo in sé, che per esempio a livello di coppia, se è un problema, fa fatica a parlarne con la propria compagna. Quindi esiste già una sorta di omertà all'interno di una coppia magari datata, stabile. E figuriamoci, sicuramente poi ha dato spazio a una serie di aneddoti o circostanze che magari non hanno assolutamente nessun fondamento, come la cecità e la masturbazione.
Ecco, voi medici un po' in tutti gli ambiti comunque ripetete sempre che gli uomini sono un po' più recalcitranti su qualsiasi tema a parlare, a chiedere, ma a parlare anche tra di loro, mentre le donne magari tra amiche sono più propense a discutere, ad analizzare certe problematiche. E quindi mi chiedo, ma i ragazzi, si diceva, a volte si accorgono che qualcosa forse non va, non è normale, tende a non confrontarsi nemmeno con l'amico, quindi forse non si rende nemmeno conto che il suo è un problema. Certo, si può andare in Google, come stava dicendo, però se non ne parlo con un adulto, con il genitore, con il medico, forse penso che, ecco, parlava del pene ricurvo, magari tutti i ragazzi ce l'hanno così, no? Se non se ne parla.
Sì, diciamo che quando il giovane uomo percepisce, il ragazzo percepisce che c'è qualcosa di difforme, lo percepisce tipicamente dove? In palestra, o meglio negli spogliatoi della piscina, della palestra, perché fa il paragone, cosiddetto paragone visivo, no? E se c'è qualcosa di diverso, logicamente inizia nella sua testa a esserci il dubbio, magari sono io che sono anomalo, c'è qualcosa che non va. Poi è ovvio anche che il mondo della pornografia, che spesso è estremamente, come dire, utilizzato, propone delle immagini mediatiche che anche a livello genitale non corrispondono spesso alla realtà. Tutti sanno che gli attori di porno sono attori che si sono operati oppure che utilizzano sostanze per avere delle dimensioni, delle erezioni, e il giovane però queste cose non le sa e quindi dice io ho qualcosa che non va. Se osa parlarne con l'amico, la reazione dell'amico spesso è beffeggiante, purtroppo ci possono essere anche delle reazioni di bullismo, di isolamento, no? Di canzonatura, e quindi generalmente si va su internet, ma poi alla fine si rimane soli, i ragazzi sono soli di fronte a un dubbio. Ne parlano coi genitori? No, assolutamente. Col medico curante tanto meno, e quindi sviluppano questa, come dire, condizione irreversibile che loro immaginano che non guariranno mai, e di fronte a questa desolante autocondizione faranno una vita veramente in negativo, soprattutto poi negli ambiti della relazione di coppia, perché magari sceglieranno delle relazioni occasionali proprio perché ci mettono un poca come dire, investimento, no? Proprio per sfuggire un po' a un giudizio che magari può arrivare dalla partner, che poi, ripeto, la donna è molto comprensiva sotto tantissimi aspetti, ecco. Per cui sicuramente questo aspetto psicologico nel giovane va chiarito, va capito.
Quindi la grande paura di non essere in grado o che non sia possibile di risolvere il problema, lei invece vede in studio ragazzi che poi si rendono conto che la soluzione c'è quasi sempre, anzi è magari anche veloce, facile, e un problema portato avanti per anni viene risolto piuttosto rapidamente.
Ma io basta pensare a un ragazzo che ho conosciuto circa 2 anni fa, di 18 anni, il quale si portava dietro un problema di pene curvo, per esempio, congenito, cioè era nato con questa deformità del pene. Lui era convinto che nessuno lo poteva aiutare sotto questo aspetto. Abbiamo fatto in alcuni ambiti bisogna raddrizzarlo il pene, quando la curvatura è 35-40 gradi, sicuramente non è solo un problema di natura psicologica a mostrarsi alla nuova partner in erezione, per esempio, ma è anche un problema funzionale. Dopo l'intervento questo ragazzo è rinato sotto tutti gli aspetti. Oppure un altro caso di un paziente che, per esempio, per una vita non sapeva di avere una sindrome, la sindrome di Klinefelter, che è una mancanza totale di produzione di testosterone, aveva una serie di disturbi anche seri legati alla carenza di questo ormone, testicoli microscopici, carenza di erezione, carenza di peli della barba e tutto il resto, e era anche lui passato comunque dalla medicina di base, dal pediatra e anche alla visita militare. Ecco, dalla visita militare cominciò a esserci il sospetto, e da lì poi l'arrivo a noi. impostammo, facemmo la diagnosi di sindrome di Klinefelter, che è una malattia genetica, iniziamo la terapia sostitutiva, il ragazzo adesso è felice, è contento. Ecco, quindi sicuramente è un aspetto dove l'irreversibilità, la paura di avere un guaio irreversibile spesso viene fugata e viene chiarita in maniera totale.
Certo, quindi bisogna assolutamente superare questo atteggiamento che troppo spesso porta a sottovalutare gli strumenti sia di soluzione dei problemi, ma soprattutto di prevenzione, di educazione sessuale. Quindi prevenzione e soprattutto conoscenza di se stessi. E bisogna farlo con gli specialisti, non solamente in internet o per sentito dire.
Ma noi abbiamo un grande aiuto nei medici di famiglia, che sono sempre più informati, adeguati, fanno i corsi, e quindi noi stessi specialisti abbiamo questo link diretto e facciamo una bella equipe con loro. Diciamo che poi in linea di massima lo specialista interviene nei casi proprio anche semplicemente correttivi, no? Per cui sicuramente l'importante è che noi aspettiamo l'uomo e che lui venga da noi o vada dal proprio medico, perché non possiamo andare noi da lui.
Allora, dottore, ci ascoltiamo Bryan Adams. Nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi. Dopo il brano cominceremo a leggere appunto i messaggi, parleremo anche di testosterone e di prostata, ovviamente. Alla consulenza oggi stiamo parlando di prevenzione al maschile e cerchiamo di capire, insomma, che la salute dell'uomo inizia già con l'adolescenza. Il nostro ospite oggi il dottor Paolo Brugini, che è specialista in urologia e andrologia. Dicevo, dottore, stanno arrivando numerosi messaggi, abbiamo atteso un pochettino. Un ascoltatore, anzi Luca, ci chiede: ma ci sono degli esami di screening per gli uomini dopo i 50 anni?
Come no, altro che, diciamo che dopo i 50 anni è mandatorio almeno una volta all'anno fare il prelievo del sangue. Io devo dire la verità, vedo tanti medici di famiglia che chiedono una montagna di vitamine, di livelli di vitamine. Io credo che con l'alimentazione attuale che abbiamo, andare in carenza di vitamine sia veramente difficile. Questo per dire che comunque negli esami del sangue ci sono degli elementi cardine che vanno sempre visti, quindi dopo i 50 anni, al di là degli esami del metabolismo, quindi il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, andiamo a vedere anche la funzionalità delle nostre ghiandole, quindi la tiroide ovviamente, e poi al maschile abbiamo anche i valori del testosterone e i valori del PSA, che è l'antigene prostatico specifico, che è un marcatore dello stato di salute della prostata, non è un marcatore tumorale e basta. Quindi può salire in alcune circostanze, che sono per esempio le infiammazioni, sono il volume della ghiandola, più ghiandola c'è più PSA ci sarà. Ahimè, sale anche quando c'è il tumore. Allora lì poi sta all'urologo capire, nell'ambito di una valutazione clinica, se questo PSA, che non è normale perché il suo valore è maggiore di 3,1, è salito perché c'è qualcosa che non va. Sul PSA sicuramente, se c'è poi una familiarità per il tumore della prostata, noi consigliamo già dall'età dei 40 anni a fare il primo prelievo, anche perché valuteremo il trend, cioè negli anni questo valore se tende a salire, a scendere, a crescere in particolare. L'altro aspetto è il testosterone, importante sicuramente dopo i 50 anni, soprattutto se ci sono alcuni sintomi. Noi dobbiamo sapere che dopo i 60 anni il 20% degli uomini va in carenza di testosterone. Si pensa sia la vecchiaia, in parte è vero. Quello che invece è più vero, cosa fa scendere il testosterone, è la sindrome metabolica. La sindrome metabolica è la malattia del benessere ed è quella sindrome dove l'uomo cade quando inizia a aumentare di peso, magari diventa anche un po' obeso. E per capirlo è semplice: uno prende un metro da sarto, si misura il giro vita a livello dell'ombelico, se è un maschietto ed è più di 102 centimetri, allora siamo già obesi, primo stadio di obesità. Quindi se il paziente cresce di peso, magari la pressione è alta, magari ha una familiarità per diabete e ha colesterolo, trigliceridi alti e glicemia borderline, ha sicuramente una propensione, anzi ha già una sindrome metabolica già conclamata. Nelle sindrome metaboliche, per un guaio con l'ipotalamo, cala anche il testosterone. Ecco perché nel 20% degli uomini over 60 abbiamo valori bassi di testosterone. Ecco, su questi valori bassi bisogna ragionarci sopra, perché in parte vanno supplementati, in parte non debbono essere supplementati. Supplementare vuol dire dare del testosterone all'organismo maschile perché ne ha bisogno. Questo cosa significa? Significa che si è visto in maniera inequivocabile che se un uomo viaggia con un testosterone molto basso, faccio un esempio semplice, inferiore a 8 nanomolare litro, che è il punto di riferimento. Bene, quest'uomo avrà sicuramente problemi di osteoporosi, tendenza alla depressione, riduzione della massa muscolare, disfunzione erettile e soprattutto un aumento proprio di quelle che possono essere le patologie cardiovascolari. E per esempio si è visto che se un uomo ha una testosteronemia bassa ed è diabetico, bene, se noi gli diamo un giusto valore di testosterone, cioè lo supplementiamo, il diabete migliora. E dunque dosare almeno a 50 anni il livello di testosterone totale, secondo me, è una cosa utile, più che magari vedere le vitamine del gruppo B. Ecco. E quindi questo per rispondere al paziente, quali test fare dopo i 50 anni.
Beh, insomma, erroneamente molto spesso gli uomini associano il testosterone solamente alla prestanza, diciamo, fisica, quindi non immagino mai a tutte queste correlazioni e al fatto che comunque anche gli uomini, se il testosterone risulta poi veramente basso, possono anche essere indirizzati verso una terapia sostitutiva.
Appunto, che è necessario fare. Invece cosa succede solitamente? A me capita di vederli nel mio ambulatorio, che pazienti che magari purtroppo fanno del doping, cioè utilizzano dosi tra l'altro di testosterone ottenuti in qualche modo o via internet o sottobosco, ecco, sottobanco più che sottobosco, e quindi senza controllo medico, e lo fanno generalmente i giovani, ma non soltanto, per una questione, giustamente come dice Carlotta, di prestanza fisica, perché si sa che se io implemento, cioè vado oltre il mio livello necessario di testosterone, cosa mi succede? Aumenta la mia massa muscolare, va bene, ma divento anche più nervoso, perché avere del testosterone in eccesso aumenta l'aggressività. Non solo, se io ho la propensione a sviluppare o magari ho già un carcinoma della prostata incipiente, perché sui 50 anni cominciano a esserci, lo alimento, quindi peggioro questa condizione. E dunque bisogna stare estremamente attenti, sicuramente il doping non va fatto. L'altro aspetto invece di una supplementazione sana, cosa vuol fare? La supplementazione sana vuole riportare a dei valori normali il valore del testosterone. E questa cosa è necessaria per l'organismo maschile e la si deve fare seguendo le linee guida, cioè sapendo i dosaggi, sapendo la frequenza del dosaggio del testosterone. Noi usiamo il testosterone undecanoato, che è quello che ha una lunga dismissione, cioè faccio un'iniezione oggi e la prossima la faccio dopo 3 mesi, quindi una cosa anche easy da fare per il paziente, una buona compliance, e facendo così sicuramente miglioro tutto lo stato di salute dell'uomo. Però attenzione, deve essere fatto da chi sa gestire una terapia di supplementazione. Non deve sconfinare in quegli ambiti che noi vediamo spesso, dove il paziente magari si rivolge al medico di famiglia perché ha un calo così del desiderio, magari c'è anche un calo di erezione, e allora magari gli si dà una piccola spinta con una dose di testosterone, magari per 2-3 mesi. Ecco, questo non si deve fare.
Invece la terapia sostitutiva viene presa vita?
La terapia sostitutiva si inizia quando è necessaria e si sa che quando si inizia si mantiene nel tempo, a meno che non subentri qualche problema come per esempio un carcinoma alla mammella maschile o un carcinoma della prostata. Ma attenzione, il testosterone non induce questi tumori, questo è giusto da sapere, perché c'è il luogo comune che il testosterone fa venire i tumori. No, questo no. Quando ce n'è bisogno bisogna dare quella giusta quantità e seguire nel tempo. Per esempio, deve esserci una supplementazione bilanciata. Se io do troppo testosterone a un organismo maschile, gli aumento la massa dei globuli rossi, aumenta l'ematocrito, che è appunto la densità del sangue, e questo lo espone a dei rischi, per esempio, di tipo cardiovascolare. Quindi chi fa la supplementazione, giustamente Carlotta dice, è a vita, e la risposta è sì, però va seguita. Poi la si segue banalmente con un prelievo fatto ogni anno, non è che sia una cosa così impegnativa.
Ci chiedono, ma quindi non c'è una convocazione, tra virgolette, come avviene per le donne, per il tumore al seno? Cioè rimane alla singola persona di chiedere al proprio medico? Sì, è così, giusto?
È così, diciamo che poi dipende anche dal gruppo di lavoro, dal medico, come generalmente tutti i medici di famiglia in Ticino fanno, quindi hanno ovviamente già, sanno già che esami fare. È chiaro che se il paziente non va dal medico, il medico non può andare dal paziente, quindi non possiamo incolpare il medico che non ha chiesto certi esami se il paziente non si è mai fatto vedere. Il paziente deve sapere che, soprattutto dopo i 50 anni, una volta all'anno deve fare la visita al proprio medico, il proprio medico sa che esame chiedere e sa anche quando inviare dallo specialista.
Un ascoltatore ci scrive la sua esperienza, dice: ho avuto una prostatectomia 4 anni fa e sono stato liberato da questo tumore che era una bomba a orologeria. Devo ringraziare un attento medico di famiglia che ha voluto farmi il test anche se non lo avevo chiesto. Sono pertanto convinto che la prevenzione da parte dei medici di famiglia sia estremamente importante. Poi il chirurgo ha fatto il miracolo. Da notare che il mio PSA era 0, è stato giusto fare una biopsia per scoprire che il tumore era circoscritto. Avessi aspettato ancora un po' di più, mi sarei trovato pieno di metastasi.
Sì, ma io dubito che era 0 il PSA su un tumore, perché sì, abbiamo valori molto bassi in alcuni pazienti, soprattutto i pazienti giovani possono sviluppare un carcinoma prostatico clinicamente aggressivo anche a 50 anni e con valori PSA considerati normali, ma non 0, ecco, di solito sono valori intorno all'1, 1,5, e sicuramente il medico di famiglia ha un ruolo fondamentale, ma torno a dire, non va a casa del maschio il medico di famiglia. Se il paziente maschio non va dal medico di famiglia per tanti motivi, generalmente l'uomo di mezza età non ha, gli alibi sono: non ho tempo, non c'ho voglia, ci andrò, c'ho la cassa malati, mi fa spendere dei soldi. Ecco, facendo così non andiamo da nessuna parte.
Tra l'altro l'ascoltatore nel frattempo ci ha scritto che, vista la sua esperienza, tutti i suoi colleghi di lavoro poi si sono testati, perché appunto non ci si pensa, ma la disavventura di qualcuno vicino può ispirare anche gli altri. E poi sottolinea, da notare, che io non avevo avuto alcuni sintomi né stimoli per esempio ad urinare, né mancanza di erezione eccetera, per cui può essere totalmente asintomatico soprattutto all'inizio, agli esordi.
Purtroppo il tumore prostatico fa così, è subdolo, è uno dei tumori più subdoli, perché non dà sintomatologia. Quando ci si accorge sui sintomi, purtroppo è già molto tardi. Io chiederei a questo nostro ascoltatore, visto l'età e visto la sua situazione, a gran voce chiederei di far fare delle analisi genetiche ai suoi figli, se ne ha, maschi, proprio perché si è visto da quasi una decina d'anni che il tumore prostatico può seguire la genetica, può seguire, essere successivo a una mutazione genetica di cui la famiglia può essere portatrice. Quindi sicuramente, se ha dei figli, li mandi a fare dei test genetici, li mandi dal genetista, e qui in Ticino ne abbiamo di molto bravi, e si valuti se quel ceppo familiare ha una mutazione. Quelle più frequenti sono le BRCA2. Se ci sono queste mutazioni, i figli non è che devono fasciarsi la testa, ma devono semplicemente seguire un programma di screening più serrato, e quindi in questo modo sicuramente, aspettando che la scienza faccia qualcosa nei confronti di queste mutazioni. Però come risposta io direi: bene, adesso il brutto tempo è passato per questo ascoltatore, però attenzione, perché se il problema è di mutazione genetica e ha dei figli, bisogna valutare anche questo aspetto.
Qualcuno ci chiede se quando appaiono i problemi di minzione è già troppo tardi.
Allora, i problemi di minzione generalmente non sono legati al tumore della prostata, non sono legati alla sua ipertrofia. Più di tutto, la prostata, se io faccio a 100 uomini questa domanda, che cos'è la prostata, la metà mi dice che sa che cos'è, l'altra metà non lo sa. La prostata è una ghiandola puramente maschile che serve alla eiaculazione, quindi non ha sostanzialmente altre funzioni. può andare incontro in un quarto degli uomini dopo i 50 anni a un processo benigno che si chiama aumento di volume, cioè ipertrofia. Siccome dà albergo al primo tratto di uretra, quando la prostata cresce schiaccia l'uretra e può generare dei sintomi che sono appunto, non so, andare spesso a far pipì la notte, a fare difficoltà a urinare. Ecco, questa è una situazione benigna che invece va valutata trattata. Ripeto, il tumore della prostata non dà sintomi, se li dà sono già le metastasi e quindi siamo purtroppo messi molto male.
Diversi ascoltatori ci stanno chiedendo invece sui problemi di erezione, per esempio un ascoltatore chiede: ma per gli uomini, soprattutto sopra i 50 anni, appunto in assenza di erezione, si può fare qualcosa a parte le famose pillole?
Ma guardi, la cosa più importante per questo ascoltatore qui è che qualcuno gli abbia fatto la diagnosi, perché la disfunzione erettile deve essere diagnosticata, è un sintomo che può nascondere una serie di condizioni morbose. Quindi se si è arrivati a capire che ho qualche problema di erezione, sempre all'interno di un rapporto di coppia stabile, senza... Molti uomini hanno un rapporto sessuale la sera, sono stanchi, nervosi, litigati, e chiaramente anche lì devono sapere che la disfunzione erettile potrebbe avere anche altre cause, come cause psicologiche. Però dobbiamo sapere che alla base della disfunzione erettile classica dell'uomo adulto c'è un problema di generalmente di natura vascolare, ma può anche essere di natura ormonale. Le terapie cardini sono le classiche pillole che tutti conosciamo, derivate dal sildenafil, che è il vecchio Viagra. Adesso le terapie sono più evolute, ma non sono solo queste. Esempio, se un uomo ha un calo, per esempio, del testosterone, si è visto che normalizzandogli il testosterone non ha più bisogno di queste pillole, la disfunzione erettile passa. Ma le problematiche possono anche essere legate a una tiroide, problemi di ipotiroidismo, una tiroide che non funziona dà disfunzione erettile. Il diabete può dare disfunzione erettile, quindi sono più di una le cause. Non dimentichiamo il fumo di sigaretta, perché chi fuma 20 sigarette per 20 anni si autogenera un danno della muscolatura e dell'endotelio dei corpi cavernosi tale che non avrà più un'erezione come prima. E quindi anche lì l'alert sui tossici, sulle sostanze tossiche, al primo posto io metterei proprio il fumo di sigaretta.
Ecco, un altro ascoltatore dice: ho 48 anni, il testosterone è basso da analisi del sangue, quindi ho problemi di erezione, va bene prendere degli integratori naturali per farlo funzionare di nuovo?
Allora, su questa diagnosi di testosterone basso bisogna essere molto chiari, perché anche da parte di alcuni medici non dobbiamo guardare il testosterone libero, perché ci sono tante forme del testosterone, c'è il totale, il libero, il biodisponibile, eccetera eccetera. Quindi bisogna fare una diagnosi certa. Se siamo certi che abbiamo basso un valore di testosterone, dobbiamo reintegrarlo, e abbiamo ormoni in questo senso che sono sicuri, sono stati testati da più di 30 anni, quindi sappiamo effetti collaterali o sono ben sicuri. E uno di questi è il testosterone undecanoato, di cui facevo accenno prima. Quindi sicuramente dal punto di vista della terapia con gli integratori non possiamo ottenere nulla. C'è un grosso mercato che va a promettere erezioni miracolose e performance formidabili utilizzando tal prodotto o la tal anche prodotti oscuri su cui generalmente vengono venduti su internet, ecco, online. Io non ho mai visto nessun problema risolto con gli integratori dal punto di vista della disfunzione erettile, quindi su questo radioascoltatore direi no, andiamo a fare una diagnosi esatta, andiamo a vedere di trattare il tuo problema, e su questo gli integratori non possono aiutarci più di tanto.
Allora, ci arrivano anche tante domande riguardo poi se l'attività regolare, abbastanza intensa, sessuale, può servire da un lato a prevenire il cancro, ci chiedono, qualcuno ci chiede anche a non avere, a prevenire anche le disfunzioni erettili, e poi qualcuno ci dice ma non c'è anche una componente psicologica, e dice io per quasi 6 mesi dopo l'intervento insomma non funzionava niente, dopodiché quando sono riuscito a tranquillizzarmi è passato tutto.
Sì, bisogna capire che intervento ha fatto. Sicuramente la questione psicologica è fondamentale, nel senso che il pene è un organo che funziona se il nostro sistema, la nostra psiche è equilibrata. Un uomo che ha un lutto, un uomo che ha subito un intervento, un uomo che lavora 20 ore al giorno non ha le condizioni psicologiche, oltre che ormonali, sufficienti per poter condurre una vita sessuale normale. Quindi giusto anche un'educazione e un rispetto delle ore di sonno, delle ore di veglia e di tutto il resto. Per capire poi il dettaglio sulla prima domanda, lì dovremmo cercare di capire meglio la questione di base del paziente, ecco, cui bisognerebbe capire meglio.
Allora, ci scrive invece una moglie che dice: mio marito da circa un anno ha il pene inclinato da un lato, il medico di famiglia ha detto che si chiama pirone o perone e che si può risolvere con una puntura. Che cosa mi può dire in proposito? Per me non è affatto un problema, per lui sì.
Ecco, sì, si chiama malattia di Laperoni, detta anche indurazio penisplastica. È una malattia acquisita in cui in sostanza nella struttura del pene di sostegno, che si chiama tunica albuginea, si forma una placca rigida, e siccome il pene è una struttura elastica, quando va in erezione la placca rigida funge da tirante e c'è la deformità, quindi è un pene curvo in sostanza acquisito. Generalmente l'uomo si spaventa perché vede una differenza sulla propria anatomia, no? Prima non c'era e adesso c'è, e allora l'uomo si spaventa. Però poi dobbiamo sapere che esistono delle cure per questo fatto, esistono delle sostanze che possono aiutarci, esistono anche delle fisioterapie che possono aiutare a raddrizzare, magari meno, ma a evitare la complicanza maggiore che è l'accorciamento del pene. E queste terapie si chiamano la vacuum terapia, no? Che è una sorta di stretching che si fa sul corpo cavernoso. Quindi sicuramente tenersi il problema è sbagliato, perché il rischio di avere a distanza di tempo un pene corto e magari con una disfunzione. Utile sentire l'andrologo. L'andrologo darà le terapie, proporrà un programma di terapia proprio del problema. È chiaro che poi se il problema si stabilizza su curvature significative, quindi un pene che devia dalla sua rettilineità, come dicevo prima, 30-35 gradi, diventa difficile anche avere il rapporto. E allora lì la parte finale sta nella chirurgia di raddrizzamento con le corporoplastiche, sono interventi abbastanza semplici, anche se diciamo delicati.
Io vado in ordine d'arrivo dei messaggi, quindi si salta da un tema all'altro. Torniamo sui controlli. Chiedono se un controllo prostatico ha senso da giovani, quindi anche a 30-40 anni, se sì, ogni quanto farlo prima dei 50.
Ma su questa fascia di età dai 30 ai 40 sì, la risposta è sì, se nell'ambito della famiglia abbiamo un parente in linea diretta di sesso maschile col tumore della prostata. Esempio: il papà ha avuto un tumore della prostata a 50 anni, storicamente adesso poi il tempo è passato, io ne ho 40, devo già andare? Sì, devo andare già dall'urologo e quindi devo fare una valutazione. Si comincia dai 40 anni, poi ci sono alcune classi di rischio dove il rischio è maggiore, che sono appunto quei maschi che hanno un parente con la malattia, un parente in linea diretta, quindi un fratello maggiore o minore e il padre, oppure anche il colore della pelle. Sappiamo che per esempio i nordafricani, i colored, hanno una maggiore possibilità di sviluppare il tumore della prostata, quindi nell'ambito, rimanendo in Ticino, sicuramente, come dicevo prima, la genetica è importante, quindi se nell'ambito di una famiglia c'è già un parente che ha avuto il problema, dai 40 anni è giusto fare la visita.
Qualcuno ci chiede, ho letto che i tumori dei genitali tra i giovani sono in crescita, è vero? C'è eventualmente una causa particolare?
Bisognerebbe specificare un po' meglio cosa si intende per tumore dei genitali. Se parliamo di tumore del testicolo, direi di no, perché è sempre l'1% dei tumori maschili e la sua percentuale rimane più o meno fissa dal punto di vista oncologico. Sicuramente c'è un qualcosa in evoluzione, anche se i numeri sono bassi, sul carcinoma del pene. Cioè anche il pene può ammalarsi di tumore, ahimè. E una causa fondamentale è l'infezione da HPV, che è il virus del papilloma umano virale, che è la prima malattia sessualmente trasmissibile che viaggia. E quindi sensibilizzare il giovane di questo rischio, quindi l'utilizzo del profilattico, per esempio nei rapporti occasionali, è fondamentale, proprio perché alcuni ceppi di questo virus, che sono considerati quelli ad alto rischio, ci sono i basso rischio e gli alto rischio, quelli ad alto rischio predispongono per esempio in maniera seria al carcinoma del collo dell'utero. Quindi se un uomo è portatore di questi ceppi e ha una relazione con una donna che non si è mai vaccinata, trasmette questo virus, ha la possibilità di trasmetterlo, perché è un virus che poi rimane nell'organismo per 2 anni nell'80% dei pazienti. Quindi la capacità di infettare è abbastanza solida, e dunque nel maschio raramente genera la condilomatosi, l'HPV, e nel maschio la condilomatosi può trasformarsi anche in alcuni casi in carcinoma squamocellulare del pene. Quindi diciamo è un brutto ospite questo virus, e basta semplicemente prevenirsi, quindi l'utilizzo del profilattico sicuramente, per già risolvere, non dico tutto, ma gran parte del problema.
Sappiamo che per le ragazze viene appunto fatta adesso abbastanza a tappeto la vaccinazione al papillomavirus, e il ragazzo si difende solo con il profilattico, può fare anche lui della prevenzione?
Allora, il cantone stabilisce gratuitamente la vaccinazione nel maschio dagli 11 anni ai 26. Quindi basta rivolgersi al centro vaccinale. Certo, l'ideale è non aver avuto ancora rapporti per avere il massimo della protezione. Dobbiamo sapere poi che i vaccini coprono per 8 ceppi, e i ceppi sono parecchi, sono quasi una settantina, un'ottantina. Quindi comunque sia il vaccino è sicuro e copre quei ceppi che sono maggiormente implicati nelle infezioni. Quindi sicuramente fa parte della prevenzione al maschile la vaccinazione, utile farla da giovani. Se poi comunque esiste anche una vita in cui ci si è avuto un contatto e sono già avuti dei contatti, sicuramente può avere una valenza e un'utilità.
Quindi qui torniamo ancora una volta alla necessità di cercare di parlare di questa sfera sessuale anche in famiglia con i genitori. Lì i ragazzi sono molto giovani, sono probabilmente il papà e la mamma che li porteranno prima dei rapporti sessuali dal medico per fare anche questa importante prevenzione. Era oggi un po' il tema della puntata, non aspettate i 50 anni insomma, quando potrebbero insorgere problemi più gravi. La vita sessuale di un ragazzo è importantissima già a partire dall'adolescenza. Grazie mille dottor Paolo Bruggini, ricordo specialista in urologia e andrologia. Ricordo anche che domani sera sarà proprio lui il relatore di una serata tutta dedicata a questo tema, la prevenzione al maschile. La serata sarà a partire dalle 18 alla clinica Sant'Anna di Lugano Sorengo, e siete tutti invitati. Se volete approfondire l'argomento, è gratuita ed aperta a tutti. Io vi ringrazio, ci sentiamo domani.